Beh, il mio libro su Costantino si intitola Costantino il Vincitore, che è un titolo un po' diverso da quello che hanno di solito le biografie di Costantino. Ce ne sono moltissime, devo dire, e la maggior parte si intitola Costantino il Grande, il che implica purtroppo una certa deferenza, un certo ossequio degli studiosi nei confronti del personaggio. In realtà Costantino, che è stato innanzitutto un generale vittorioso, che ha sconfitto e eliminato un'infinità di concorrenti, aveva scelto per se stesso il titolo di Costantino il Vincitore. E io, come dire, scegliendolo nel mio libro, ho voluto proprio sottolineare che qui è necessario rivedere completamente la figura di Costantino alle luci delle fonti dell'epoca. E quello che ho tentato di fare è questo, non l'ennesima biografia di Costantino che mette insieme i pezzetti da tante fonti diverse per costruire un percorso coerente, perché questo non è possibile. Le fonti o sono scritte da adulatori al servizio del governo imperiale, o da autori cristiani innamorati dell'imperatore che ha messo fine alle persecuzioni, oppure da pagani ostili all'imperatore che ha distrutto il paganesimo. O ancora ci sono fonti che sono frutto della propaganda ufficiale del governo. Ecco, non si può prendere dei pezzetti da tutte queste fonti dando per scontato che sia tutto vero. Io ho fatto un'operazione diversa, ho preso ogni singola fonte, e quando dico ogni singola fonte non voglio dire solo ogni testo scritto. C'è un capitolo sulle monete di Costantino, c'è un capitolo sulle iscrizioni, c'è un capitolo sulle basiliche costantiniane, uno sull'arco di Costantino, e ho cercato di far vedere come ogni fonte racconta un Costantino diverso, per motivi politici, per motivi culturali, religiosi, per motivi di propaganda. E quindi è questo il lavoro che noi dobbiamo fare, cercare di vedere come Costantino voleva essere visto o come gli altri volevano vederlo. E questo è lo scopo dello storico, e non ricostruire un impossibile Costantino oggettivo.
Quindi un Costantino che per sua stessa definizione si definisce il vincitore. Qual è questa figura di Costantino il vincitore?
Beh, Costantino è un uomo che è diventato imperatore usurpando il potere, perché al suo tempo c'era il sistema della tetrarchia che prevedeva un sistema molto complicato, quattro imperatori in compresenza con un meccanismo di successione codificato. Costantino era figlio di un imperatore, Costanzo, ma non toccava a lui nel sistema previsto da Diocleziano la successione. Costantino invece si fa proclamare lo stesso imperatore dai suoi soldati e poi procede nell'arco della sua vita a liquidare tutti i rivali. Costantino è diventato alla fine imperatore unico dell'impero romano, sconfiggendo e uccidendo altri tre imperatori romani, di cui uno era suo suocero e due i suoi cognati. E nessuno ha mai ucciso così tanti imperatori romani come Costantino. In più ha sconfitto tutta una serie di popoli barbari. Però, dopo aver sconfitto i rivali romani, in realtà, dopo aver sconfitto l'ultimo rivale, suo cognato Licinio, a cui ha promesso salva la vita e che poi ha fatto uccidere lo stesso un anno dopo, e dopo aver sconfitto Licinio, che Costantino ha preso ufficialmente il titolo di Victor, Niketes, nelle fonti greche, cioè appunto il vincitore.
Si può riscontrare un'attualità nella figura di Costantino?
Ma dunque, io direi questo. L'attualità sta da un lato nel fatto che quello che Costantino ha realizzato influenza ancora il mondo di oggi. La Chiesa, come noi la conosciamo, cioè un'istituzione, diciamolo pure, che è abituata ad appoggiarsi fortemente allo Stato, a essere privilegiata, a avere un ruolo pubblico, esenzioni fiscali, ecco, tutto questo è ancora forte oggi in un paese come l'Italia. È stato molto più forte in tutta la nostra storia fino a poco tempo fa, e tutto questo è opera di Costantino in realtà. Poi è una figura attuale anche da un altro punto di vista, nel senso che Costantino è veramente un caso di studio ideale di quello che degli effetti del potere assoluto. Costantino è un sovrano con una psicologia complessa, è senza dubbio un credente, un cristiano convinto, ma al tempo stesso è un tiranno che ha regnato per 30 anni, con le mani coperte di sangue, che ha fatto uccidere non soltanto i suoi parenti di cui ho parlato prima, ma anche suo figlio, sua moglie. probabilmente per timore della loro concorrenza, e che da vecchio si è convinto che Dio, il Dio degli eserciti, lo aveva sempre protetto e gli aveva permesso di sconfiggere tutti i suoi nemici. Ecco, noi nel Novecento ne abbiamo visti altri di casi di questo tipo, no? Cosa succede quando il potere assoluto ti dà alla testa?
Deviando un attimo dalla vita di Costantino e ponendo l'accento invece sul tema delle persecuzioni religiose, secondo lei si può fare un parallelismo fra quelle che erano allora le persecuzioni religiose e quelle che sono ancora oggi e ahimè sono tutti i giorni agli onori della cronaca?
Ma non granché, direi, nel senso che il nostro problema di oggi è la diffusa intolleranza di massa, per cui per esempio in alcuni paesi musulmani, che pure per secoli hanno tollerato tranquillamente la presenza di comunità ebraiche e di comunità cristiane, oggi la vita degli ebrei e dei cristiani è diventata difficilissima, ma non tanto per una persecuzione governativa, quanto proprio perché il clima è diventato di intolleranza. Invece nell'impero romano non era così, nell'impero romano era il governo che aveva paura dei cristiani fino a un certo momento, era il governo che aveva paura dei cristiani perché vedeva gente che non obbediva agli ordini, che non andava al tempio a fare i sacrifici per la prosperità e la vittoria dell'imperatore, quando tutti i bravi cittadini ci andavano, gente che non voleva fare il servizio militare dicendo a noi hanno detto porgi l'altra guancia, e quando invece il servizio militare era la struttura più importante in assoluto dell'impero romano. Quindi le persecuzioni antiche sono decisioni politiche e tra l'altro non sono neanche così diffuse, nel senso che non sempre l'impero romano ha perseguitato i cristiani, anzi per lo più c'era una generica tolleranza. In certi momenti certi sovrani decidevano invece che quella era una minaccia e che per ragioni politiche era utile scatenare appunto la persecuzione. Al tempo di Costantino l'impressione è che si stessero tutti convincendo che era inutile. E infatti noi ricordiamo Costantino come l'uomo che ha messo fine alle persecuzioni, perché lui è il vincitore, è l'unico che è rimasto alla fine, ma tutti gli imperatori dei suoi anni, dopo la grande persecuzione di Diocleziano, che apparteneva alla generazione precedente, e invece dopo si vede proprio che tutti, anche gli imperatori pagani, si trovano antipatici i cristiani, però si convincono che perseguitarli è inutile, è dannoso, cioè è una scelta politica sbagliata che non produce consenso.
Perfetto, le faccio un'ultima domanda e mi riferisco qui alla sua pagina Facebook, mi perdoni il riferimento, la pagina Facebook è Alessandro Barbero, raccontare la storia. Le chiedo, raccontare la storia di Costantino perché?
Ma io in realtà appunto raccontare la storia è una cosa che io faccio con grande piacere, perché mi accorgo che c'è un pubblico che è affascinato dal racconto della storia, e questo si fa in tante occasioni, si fa in televisione su Rai Storia, si fa in festival come quello di Sarzana, però nel caso del mio libro su Costantino lì il discorso è diverso. Questo è un libro difficile, questo è un libro di ricerca, dove io cerco di discutere con i colleghi e analizzo le fonti a un livello anche molto dettagliato. Quindi in questo caso specifico Alessandro Barbero non ha raccontato la storia, ma ha fatto un lavoro di ricerca più per gli addetti ai lavori che non per il grande pubblico, devo confessarlo.
Però è un libro che anche il grande pubblico apprezzerà.
Ma io credo che possa essere apprezzato da chi ha un minimo di ferri del mestiere e ha passione per l'argomento, e ovviamente, però diciamo, adesso spero che il mio editore non mi stia ascoltando, ci sono libri che uno pubblica sperando di venderne tante copie, qui il discorso è diverso, questa è ricerca, è il mio vero mestiere, ed è quello che tutti noi storici facciamo, far andare avanti le nostre conoscenze attraverso un lavoro molto minuzioso, che non necessariamente può essere condiviso e trovato interessante anche dai non specialisti.
Però è utile, perché altrimenti non si andrebbe avanti.
E non avremmo niente da raccontare, no, io adesso, come dire, ho assunto un tono quasi di scusa, perché mi rendo conto che quando io dico raccontare la storia la gente si aspetta questo, però è importante che sia ben chiaro che se alcuni storici possono permettersi il lusso di raccontare la storia e farsi ascoltare da un pubblico più ampio, questo avviene solo perché tutti noi facciamo un continuo lavoro sotterraneo, di scavo, di discussione fra noi, che è assolutamente indispensabile perché la storia esista.